Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Elvia Bergamasco.
Mi chiamo Bergamasco Elvia, sono nata a Manzano nel 1927, 18 agosto, in provincia di Udine. All'età di 18 anni sono andata a lavorare in un campo di munizione e un paio di mesi che stavo lavorando là, una sera di notte, dove abitavo io, c'era un sottoportico, c'erano già nella provincia di Udine già le formazioni partigiane, e una sera lì è venuto un signore che mia madre conosceva e ha chiesto se per piacere consegnassi una lettera a un capitano dell'aeronautica che stava lavorando in questo deposito di munizioni insieme a me. Io lo conoscevo, ho detto di sì. Mia madre ha chiesto, vediamo che cos'è, perché allora i 18 anni ai nostri tempi c'era molto severità. E mia madre ha letto, ho visto che era scritto più una lettera d'amore che altro. Era scritto: amor mio, ci troviamo alle 5, verso le 6 si parte, e tutte queste cose, insomma, così. Era invece una lettera scritta in codice, che ho scoperto dopo, mi hanno detto che cos'è. Io sono andato al lavoro, ho consegnato queste lettere, un paio di volte le ho fatto, e ho scoperto che c'erano i partigiani che consegnavano laggiù. C'era questo capitano dell'aeronautica che lavorava lì e un maresciallo della Verma, un nobile di Vienna era, e non ricordo come si chiamasse questo maresciallo, e consisteva in queste lettere, erano scritte in codice, che c'era nel momento che venivano trasportate i camion delle munizioni, invece di caricare su questi camion delle bombe di cannone, si caricavano questi signori, anch'io delle volte, si caricava munizione piccola, bombe a mano, cartucce, queste cose. E questi camion dovevano attraversare dei boschi che veniva trasportato in un altro deposito, e in questi boschi erano quasi vicino al confine jugoslavo, e così c'era l'appuntamento. Queste lettere non so come venivano poi trasferite, fatte sapere ai partigiani sloveni, loro scendevano quando si trovavano fra questi boschi e lì prendevano le munizioni, si armavano. Così abbiamo fatto un paio di volte, dal mese di gennaio fino al mese di giugno. Un giorno il mese di giugno, lì i primi di giugno, un giorno sono capitati un camion della SS e si erano spaventati un po', come dire, per friulano. Hanno detto, è arrivata, dire per friulano la parola le cagne, diciamo in loro, vuol dire un uccello, ecco, che no, è arrivata, gli davano il nome alla SS e cercavano soltanto me, erano tutti spaventati gli operai che erano lì, no, realmente. Invece sono arrivati nel capannone dove lavoravo io, sono venuti vicino a me, mi ha detto se mi chiamo Bergamasco Elvia, ho risposto di sì, e loro avevano una foto in mano e mi hanno ordinato di seguirli e mi hanno scortato. Io lavoravo in fondo a questo campo e mi hanno scortata con un mitra davanti e una di dietro, e mi hanno fatto salire in una specie di jeep tedesca e mi hanno portato a Cormus, che è una cittadina in provincia di Gorizia, e lì ho trovato i miei compagni, chiamiamoli compagni così, delle persone, sì, di una certa età che io conoscevo soltanto di vista praticamente. E di lì eravamo in 7-8 di noi, ci hanno messo in fila e hanno chiamato fuori il comandante, e infatti era il commissario della zona del battaglione Caribaldi, e l'hanno chiamato fuori, lo avevano già percorso quando lo avevano arrestato. Lui, sono andati a prelevarlo a casa, durante la notte, perché gli hanno detto: senti, stava per morire tua madre e vai giù a trovarla. Lui è sceso dalle montagne, che era su delle parti di Castelmonte, là nelle colline di Cividale, e lui è sceso a trovare sua madre, e invece c'era la stia, erano già i nazisti e i fascisti lì di aspettarlo. E per salire su un camion bisogna appoggiare le mani perché il portellone non è stato tirato giù. Mentre saliva gli hanno picchiato coi manaccioni dei fucili per le mani. Poi lì, ritornando a Cormus, che li ha trovati, lui è uscito fuori quando lo hanno chiamato per nome, e lì ho avuto il primo impatto delle cose che dovevano succedere. Davanti a noi gli hanno tolto le unghie con le tenaglie, però dalla sua bocca non è uscito un grido, Dio si è trasformato dal dolore, ben si intende. Poi, finito il loro lavoro, ci hanno caricati su una corriera e ci hanno portate a Gorizia, nelle carceri di Gorizia. Nelle carceri di Gorizia siamo rimasti 40 giorni, e in una cella eravamo in 25 donne, si dormiva per terra, gli animali ci facevano compagnia durante la notte, e c'erano lì. E abbiamo subito 5 processi, fra tutti i 7 che eravamo, soltanto io non sono stata picchiata o torturata, il resto le altre donne le hanno anche psicologicamente proprio trasate negli interrogatori, perché non era, l'interrogatorio non era che si continuasse a parlare come un libro aperto, perché magari quello che mi avevano chiesto il primo giorno me l'hanno richiesto il quinto giorno. E poi abbiamo avuto la condanna a morte, e poi è intervenuto il vescovo di Udine e una baronessa austriaca che abitava nel paese dove abitavo io a Manzano, e ci hanno tramutato i lavori forzati. Poi dopo 40 giorni un giorno è venuta una chiamata di prepararsi, che si va a lavorare in Germania. E il nostro trasporto è un po' anomalo, anche perché veniva dall'Ungheria, che avevano caricato sloveni, ungheresi, tutta la gente dell'est, i ragazzi, donne, bambini, ma hanno bombardato e stavano bombardando in Ungheria, e il nostro treno lo hanno dirottato verso Trieste. E così hanno fatto i carichi prima a San Saba, poi a Gorizia e poi la volta di Udine, e poi siamo partiti alla volta di Tarvisio. Siamo partiti e
Eravate in tanti sul tuo trasporto?
Sì, e quando ci hanno fatto salire sui carri bestiame, e ci siamo guardate in giro, eravamo tutte in piedi ammucchiate. Quando abbiamo avuto il tempo di contarsi, eravamo in 120 donne, ma c'erano anche che venivano da Trieste sul nostro caro bestiame, e c'erano delle donne, ragazze, anche che le avevano torturate a San Saba. Qui le avevano, e ci abbiamo chiesto cosa gli hanno fatto, loro ci hanno raccontato che gli hanno messo l'elettricità nei capezzoli e lì dietro, e poi delle torture psicologiche anche, così. E abbiamo viaggiato 12 giorni su questo caro bestiame, c'era un po' di paglia e due mastelle, una piena di acqua e una per i servizi igienici, e potete immaginare, non lo so, 12 giorni di viaggio senza mai aprire gli odori, le cose che erano lì, il mese di agosto. E l'acqua se la beveva, se si spartiva un po' per ciascuno, così pianino, e la mastella si svuotava soltanto durante la notte, quando il treno fermava. Il nostro viaggio è stato lungo 12 giorni, perché? Perché durante la notte fermavano la tradotta, però caricavano e scaricavano delle carne umana, delle persone umane. perché io penso che siano fermati negli altri campi, a Mauthausen, Buchenwald, Dachau, e poi in altri sottocampi, non lo so, perché si sentiva nel treno quando attaccavano e quando staccavano gli spintoni, che si sentiva. Poi dopo, finalmente, dopo 12 giorni siamo arrivati dove si doveva arrivare. Mi ricordo una cosa, che la stazione che ho visto era scritto in una lingua che non capivo, ora lo so che si chiama Auschwitz. E siamo scesi al scalo merci, è stato il nostro ultimo trasporto che è sceso a Auschwitz. E poi di lì, dopo 12 giorni, siamo aperti questi vagoni, ci hanno investito un gran fascio di luce e si è sentito delle grandi urla in lingue che non si capiva e il gran travagliare di cani. E gridavano snell, slow, snell, cioè, abbiamo capito che c'era polacco, che si parlava polacco e tedesco, poi altre lingue forse anche, e gridavano di scendere in fretta, e lì ci siamo scesi lì, ma siamo girate, quante persone sono rimaste su quei carri là, e non si sa il numero, so che eravamo una marea di gente, il treno era talmente lungo, tra bambini, donne, anziane, uomini, chi gridava, chi cercava la madre, chi cercava il figlio, la moglie, dov'è mia moglie, e tutto un grido, però con le urla dai nazisti, senz'altro è stato tutto un silenzio, questo abbaiare di cani anche. E poi hanno cominciato, l'ordine secco di mettersi in fila per cinque, e poi mentre si passava dicevano questo sì, questo no, e in più hanno detto nelle lingue, in modo di farci capire, che chi è stanco, che non può camminare o che è anziano, salgano su quei camion che erano a disposizione lì. E molta gente, anche che erano stanchi, hanno detto vado col camion, questo faccio più presto, ma è qui vicino, dicevano. Però, e poi hanno cominciato a fare due file, una a destra e una a sinistra. Allora, la sinistra venivano gli anziani, i bambini, che venivano strappati dalle braccia delle madri, e dovevano andare con la fila degli anziani o quelli che non stavano bene. Poi ci siamo incolonnati e su a piedi abbiamo camminato. Ci siamo incamminati e io non potrei dire quanto tempo abbiamo camminato, perché non sapevo quanti chilometri, che siamo arrivati davanti a un cancello e con la famosa scritta insomma, il lavoro rende liberi, e ci hanno detto che siamo arrivati ad Auschwitz, ci hanno fatto capire nelle lingue che ognuno ha capito che eravamo ad Auschwitz. E eravamo stanchi, sfiniti, senza valigie, senza niente, e in più ci scortavano lo stesso, è un po' strano anche a noi questo, ci sembrava, no? So di essere arrivata ad Auschwitz e di essere entrata in un gran capannone lungo, fatto in mattoni, c'era, e lì hanno, dopo che eravamo entrate tutte le donne separate dagli uomini, senz'altro, e ci hanno dato l'ordine di spogliarsi immediatamente, e chi, poverine, io non lo so oggi come oggi, di spogliarsi davanti a una bambina, una ragazzina, una nonna, una madre, non lo so se riescono a capire la gente cos'era in quel tempo. E poi hanno fatto, qualcuna ha tenuto anche le mutandine e si sono state strappate in un modo talmente violento e molto cattivo, ecco, realmente cattivo, è difficile spiegare, dire in che senso che era. Poi sempre in fila per cinque, nude come che eravamo, ci hanno fatto la prima cosa, ci hanno fatto un numero al braccio sinistro, il tatuaggio, il mio numero al braccio sinistro è 88.653, E poi sempre in fila per cinque, non era uno solo che faceva, erano in tanti, tante persone che facevano il numero, allora si andava in fila e poi si passava in un'altra stanza e c'era una vasca, si doveva mettere i piedi dentro, non so, c'era un'acqua bianca, in quest'acqua io credo che sia, non lo so, c'era un disinfettante, aveva un odore come quelli che si disinfettavano una volta gli animali, la cleorina si chiamava, non so se si chiama anche adesso così. E poi siamo passate alle docce, finalmente, e lì abbiamo detto finalmente ci laviamo dopo 12 giorni, è stata anche la rasatura, una cosa, ritorno indietro. Dopo il numero ci hanno fatte salire sui sgabelli, in fila, c'erano tanti una fila di sgabelli, e sì, anche lì una cosa veramente brutta è stata per noi. Perché quando ci hanno detto di togliersi il vestito, di piegarlo, metterlo bene, di togliersi gli ori, gli orecchini, le collane, quello che si aveva, e di appoggiarlo lì perché ce l'avranno dopo fatte le docce, dopo fatto tutto. E loro ci hanno fatto salire su questo sgabello e ci hanno guardato anche nei posti che non andava bene, per vedere se si aveva nascosto qualche gioiello. È stato il primo impatto della vista schifosa della mia vita, realmente, chiamiamola così, una brutta parola a dire schifoso, ma era oltre il schifoso questa cosa. E poi ci hanno rasate dappertutto, ci hanno fatto alzare le mani, le gambe a largo, e ci hanno rasato i capelli e dappertutto il corpo. Poi finalmente ci hanno portate alle docce. Alle docce abbiamo detto finalmente ci rinfreschiamo, ci laviamo. Cos'è successo? Che ci hanno aperto l'acqua bollente e poi tutto in un momento, quando eravamo sotto che si gridava, hanno aperto quella ghiacciata. Poi tutto finito, siamo uscite fuori nude come eravamo e l'indomani mattina, intanto sono passate le ore, è venuta mattina, ci hanno consegnato il vestito, non i nostri, ci hanno dato il vestito zebrato. E poi ci hanno incolonate, ci hanno dato la targhetta da attaccare il numero anche sul vestito, il numero del braccio sul vestito ci hanno fatto mettere. E poi inquadrate per cinque, e ci hanno incolonate e siamo partite alla volta di Birkenau.
Scusa Elvia, con l'immatricolazione... Oltre al numero, ti hanno dato qualche altra cosa?
No.
Vi hanno dato per caso anche un triangolo?
Ah sì, il numero, si capisce da mettere sul vestito, il numero è il triangolo rosso, con la I e T, che voleva dire italiano, il triangolo rosso era segno di politico, che era una deportata politica.
Parlavi di vestito, oltre alla zebrata... Vi hanno dato biancheria intima?
No, solo il vestito e basta, senza biancheria, niente, né mutandine, né camicia, né... Ah sì, ci hanno dato le scarpe, chiamiamolo scarpe, ci hanno dato i giocoli olandesi, quelli in legno, ci hanno dato, che sono anche, sì, sopra e sotto, tutto in legno, no? E di lì ci siamo incolonate e siamo partite a piedi verso il campo di sterminio di Birkenau, che non so, si trova a 4-5 chilometri di distanza di Auschwitz, e siamo arrivate là, e era intanto mattina presto, ci hanno messo in fila, ci hanno assegnato le baracche, ma non siamo entrate subito, ci hanno dato, è venuta l'ora di pranzo, ci hanno dato una qualità di minestra bianca, era come un gries, una cosa così, e ci hanno consegnato le mische, le famose mische, le scodelle, ma non era nuova, era color mattone, era di smalto, in smalto, però erano vecchie, già tutte ammaccate, tutte così, che noi abbiamo detto, Dio, in queste cose dobbiamo mangiare, ci eravamo un po' schifate. Delle persone che erano già un paio di mesi che erano lì, italiane anche, realmente, e ci hanno detto pregati Dio che l'avete voi, e noi ci avevamo dovuto procurarsela, hanno risposto, così passando, vi accorgerete presto quello che c'è. E ci hanno dato in queste mische, che è scodella, ci hanno dato questo gries bianco, e l'ordine in tutte le lingue lo hanno detto che dobbiamo berlo, ma hanno gridato molto forte, di berlo senza mai lamentarsi, e tutto in un fiato, che se lo rifiutavamo dovevamo pentirci molto di questo e rimpiangerlo, e difatti è stato proprio così, abbiamo rimpianto quel gries famoso che era un dolciastro schifoso, era cattivo da mandare giù. Poi si è scoperto che cos'era, col tempo.
Che cos'era, Elia? Che cos'era?
Era il gries, c'era bromuro. Il bromuro cosa serve? A non far venire le mestruazioni alle donne. Di quel punto, dalla rasatura al numero, e avendo tolto anche questo, hanno tolto proprio la femminilità completamente a una donna. Io dico sempre che la donna è stata molto più umiliata dell'uomo, nel senso che io non lo so se era soltanto perché era Birkenau, non lo so, le cose che sono successe a Birkenau in 6 mesi, se ne ha viste moltissime cose.
Dopo ti hanno messo in baracca?
Sì, no, siamo state tutto il giorno in piedi fuori per 5. Fuori lì, eravamo quasi, eravamo sì un po' giovani, realmente ragazze e donne anche giovani, non so, che avevano 40, 50 anni, proprio la più anziana che sia stata dal nostro gruppo, siamo stati tutto il giorno, verso le 6 la sera ci hanno fatto entrare in baracca. Nelle baracche dove ero io sono fatte in mattone, e dentro sono fatte nel muro di queste baracche, fatti i castelli, ma i castelli non i letti che si vede a castello come si vedono, erano fatte di semimuratura anche quelle, con delle assi, e c'erano a 3 piani, ben si intende, e si doveva stare in 8 per ogni piano. E quando si girava uno si doveva girarsi tutte le altre, non si doveva mai tenere fuori i piedi, l'ordine era che si doveva avere i piedi interni di questo castello, di questo posto di dormire. Io ero al secondo piano, le nobili e le laureate e le colte le mettevano nel sotto, nella terra nuda a dormire proprio sotto, per quello erano 3 piani, perché mettevano anche sulla terra nuda, non lo so, forse per farle umiliare ancora di più. E quando si girava uno si doveva girare tutte. Noi avevamo anche una donna, una ragazza che era incinta con noi nelle nostre 8, e non si poteva stare nemmeno sedute, si doveva stare sempre distese o scendere giù, che erano talmente basse che c'era come un buco ad infilarsi, nient'altro. E poi abbiamo scoperto che la sveglia era alle 4 la mattina, e poi si usciva lì, grida in polacco, stavazzo, o per in tedesco, snell, 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 si doveva in fretta, furia, scendere da questi letti. Poi abbiamo fatto la scoperta del famoso gumming, e il gumming che cos'era? C'era un tubo di gomma con un filo dentro in rame, e questo lo facevano girare tutto il santo giorno. E siamo uscite fuori per 5 all'appello, alla distanza delle braccia allungate uno dell'altra, si doveva stare, e lì siamo state dalle 6 di mattina, dalle 4, perché alle quali si alzava se alle 4, poi ci hanno portate ai famosi bagni, chiamiamoli bagni così. Cos'era? Era una baracca con 72 buche doppie, e che si faceva i bisogni schiena con schiena. Poi lì era di fare in fretta, perché tutta la baracca doveva fare in fretta, perché subentrava l'altra. Dovete che col tempo, coi mesi che sono passati, dovete pensare che la disenteria era facile a diventare, e non si aveva il tempo di lavare. Poi non c'era l'acqua, perché a Birkenau, e se Birkenau è come che è adesso, era tutta una palude. E queste strade, questi fossi sono state fatte da noi prigioniere stesse, tutte insieme, non solo io, centinaia e migliaia, perché dico tante volte, mentre penso ai ricordi lì, se fosse stato un elicottero a sorvolare sopra, quando eravamo tutte all'appello, tutte rasate, con queste righe, con queste vestite o zebrato, io non lo so quello che veniva, queste teste rapate lì di tutte le età. Erano cose. Una cosa, io a Birkenau non mi hai visto i bambini. Ho avuto soltanto una volta sola di incontrarli per 3 giorni. Li hanno fatto nella fila del. Io non lo so, è stata una scelta proprio realmente di questi bimbi che hanno portato lì. Nella nostra fila delle baracche c'era una distanza che si faceva anche l'appello. E hanno fatto un seraglio con una rete. E hanno messo un 30 più bambini, non lo so, praticamente, però sapevano che questi bimbi erano figli di quelle donne che erano in quelle baracche. E queste donne, quando gli hanno detto alle madri, fatto capire che questi bimbi verranno trasportati a Cracovia, abbiamo scoperto di essere in Polonia, che li porteranno a Cracovia, che staranno molto bene. E queste madri. Cosa consisteva? Ritorniamo indietro, il pranzo. La mattina, parliamo del mangiare, di mattina ci davano un tè, un caffè, chiamiamolo caffè, nero da bere, perché a Birkenau era proibito bere l'acqua, assolutamente non si, perché veniva fuori l'acqua color marrone, essendo una palude, era proibito bere l'acqua, e a mezzogiorno ci davano un mestolo di questo qua, caffè. E a mezzogiorno ci davano un mestolo di rape grattugiate e bollite con non so con quale acqua, so che c'è, non le lavavano, perché noi dopo quel tempo abbiamo detto la terra o la sabbia che si trovava sotto che erano le vitamine B, abbiamo detto fra noi, e poi c'era la sera ci davano un altro mestolo di minestra, in più ci davano il pane. Il pane, c'era un pezzo di pane, loro lo chiamavano la strunza, la chiamavano, e questo serviva per 12 persone. Veniva segnata con un dito, mignolo, si faceva i piccoli segnetti, poi si tagliava tante fettine. Serviva per 12 persone, si segnava col dito mignolo, faceva dei segnetti e poi si tagliava, loro portavano il tavolino fuori, le capò, ecco questo, non ho detto io che cosa abbiamo trovato lì, e in questa baracca non so in quante eravamo, non ci siamo contate, ma penso che eravamo, non so in quante, non abbiamo fatto i conti tempo fa, che eravamo quasi 4.000, eravamo, hanno fatto i conti i ragazzi l'altro tempo fa che eravamo ad Auschwitz, calcolando in quante che eravamo, e avevamo le capo, le comandanti. Allora, le capo, cioè, erano tutte donne polacche, erano delle persone della feccia più cattiva che poteva esistere in Polonia, e gli uomini uguali polacchi. Non sentirete mai un deportato parlare bene dei capo e delle donne e degli uomini polacchi, quelli che erano dentro come capo, perché dovete pensare che la nostra comandante, la nostra capo, aveva ucciso il marito e 2 figli accoltellate.
Scusa Elvia, a proposito di figli, prima stavi parlando del recinto dei bambini.
Ah sì, giusto, scusa. Scusa, ritorniamo giusto, di questi bambini, e hanno portato questi bambini in questo recinto lì, e hanno fatto capire alle madri, che allora li hanno scelti realmente, perché le madri ogni sera non mangiavano il loro pane. Il terzo giorno gli hanno detto che l'indomani i bambini partivano verso Cracovia, e sono sgusciate fuori queste madri, come dei serpenti, come delle bisie, perché la sera delle baracche non si poteva uscire, era proibito, e loro sono scivolate fuori, e hanno consegnato ogni bambino un pacchettino col pane che non avevano mangiato. Se questi bambini vanno là, così hanno per qualche giorno qualche pezzettino di pane di più. L'indomani, il quarto giorno della mattina presto, io non lo so, la mia baracca era nella terza fila delle baracche, la terza baracca era. Sono venuti tutti tirati a lucido i capi delle SS, i nazisti, il comandante in capo proprio del campo, tutti sorridenti, tutti tirati a lucido, tutti, non lo so, dei visi cattivi, e non abbiamo, quella mattina andando fuori all'appello non abbiamo trovato i bambini. Che si sapeva che erano partiti per Cracovia. Allora arrivano lì a far la conta nella nostra fila, che non c'entrava di venire nella nostra fila a far la conta, sono venuti lì realmente. Allora le madri hanno chiesto con l'interprete e gli hanno detto: madri, ricordatevi che i vostri bambini stanno bene, sono usciti per i camini. Io non ho visto una lacrima su quei volti di queste donne, però ho visto i loro volti trasformati. No, ho visto il dolore, realmente cosa vuol dire il volto di una persona che ha un dolore enorme. Erano contraffatti, hanno cambiato sembianza perfino, non riesco, è difficile capire come che si sono inscuriti, gli occhi. Non è difficile spiegare come sono diventati questi volti di queste donne. Non lo so se sono tornate o se sono rimaste lassù a Birkenau, perché io a Birkenau, poi un giorno per raccontare quello che succedeva a Birkenau, ecco, e io purtroppo ho avuto la sfortuna di essermi ammalata due volte, di essere andata una volta mi sono ammalata e la seconda volta sono stata scelta, perché a Birkenau c'era il dottor Mengele, non solo lui, tutte le equipe insieme, però lui era il capo di tutti i Mengele, e mentre eravamo, perché la domenica dovete pensare che ci facevano spogliare con la scusa nude e che portavano il vestito alla disinfezione e ci facevano passeggiare per tutta la lunghezza del nostro percorso che avevamo di una baracca all'altra, e nudo tutto il giorno perché portavano alla disinfezione, non lo so se è vero, solo che c'era il tavolino in fondo alla strada e c'era il Mengele e tutti gli altri, si marciava davanti a lui, diceva questa no, questa sì, questa no, così, e purtroppo un giorno sono venuta scelta anch'io e con l'ordine di darmi il vestito e di trasportarmi al campo B. Io ero al campo A appena all'entrata di Birkenau, c'è il campo A, poi c'è il campo B, e sono andata al campo B. Al campo B c'era il blocco delle crece, chiamato, era il blocco delle malattie infettive, e era il blocco dove Mengele faceva i suoi esperimenti. Ecco, lì io ho visto con i miei occhi le donne che lui ha fatto gli esperimenti, perché col gran dolore, perché tutte le cose che lui faceva non facevano con anestesia, assolutamente. Così queste donne erano anche impazzite, perché camminavano in giro su se stesse, e nude, completamente, facevano il giro. Il campo B, c'era dentro nel campo B un altro campo, con una grande muraglia e un gran cancello in legno. Mi ricorderò sempre questo cancello enorme, che era che non si dovevano sentire né vedere niente. E lì mi hanno fatto entrare in un'infermeria, chiamiamolo così, a Revir, e in questo Revir mi hanno fatto spogliare e mi hanno dato su con un pennello delle qualità di colore, uno verde, una pomata bianca col pennello che bruciava da morire. Sono stata 14 giorni, ogni giorno cambiavano colore e bruciavano da morire. Stando lì questi 14 giorni ho visto le donne che le altre compagne mie lì parlavano, che raccontavano, perché io chiedevo cosa è successo a quelle donne così, perché ho visto delle donne bruciate davanti alla pancia e alla schiena. Mi hanno detto che erano le donne che le mettevano incinta e poi lui le faceva abordire con una piastra, gli mettevano una piastra davanti e una lì dietro, poi attaccavano nell'elettricità, non lo so a quanti volt, so che queste donne erano bruciate, erano, e si vede per il gran dolore che, perché le ho viste nude che giravano in giro in questo piccolo campo, e che giravano, poi ho visto quelle donne con i sfregi nelle gambe, nei piedi, e in altri posti, nel viso, ho visto, come dire, e poi lì io penso che sia stata, io la lebbra non l'avevo mai sentita nemmeno nominare, ma credo che lì dentro ci sia stata anche quella, perché quando portavano da mangiare, a mezzogiorno soltanto, portavano una volta al giorno, quel mastello non veniva portato, veniva gettato dentro, e queste povere donne si buttavano su questa mastella come degli animali, e difatti eravamo diventati degli animali, si buttavano e lì si picchiavano l'una all'altra, si picchiavano, allora con questa gavella che avevano, misca, e si davano giù per la testa, così si vedeva magari saltare un pezzo di naso o un orecchio, perché erano talmente piene di come si dice, di croste, ecco, piene di croste dappertutto il corpo avevano, perché avevano fatto degli esperimenti, delle cose che le avevano infettate tutte. E lì io sono stata 14 giorni, poi hanno visto, si vede che non hanno fatto effetto su di me, e mi ha rispedita al campo A. E prima di uscire da questo grande cancello, per italiano, mi hanno detto di non raccontare mai a nessuno quello che avevo visto e sentito lì dentro. E poi mi hanno accompagnata alla mia baracca. Però la mia capo, quando sono arrivata là, quasi non mi voleva più. E invece si sono parlate con quella che mi ha scortata e ha detto che si vede che non avevo preso malattie infettive assolutamente, perché noi ad Auschwitz, a Birkenau, abbiamo fatto gli anticorpi grandi come il mondo, ho detto. E poi sono riammalato un'altra volta, che credo che mi sia venuta la bronchite, non lo so, perché avevo un febbrone talmente alto che quando io mi ricordo di essere alzata, di essere andata fuori all'appello in fila e poi di aver gridato molto forte e caduta. E anche lì sono stata 4 giorni a Revir, e mi hanno dato delle pastiglie e sono rientrata dopo 4 giorni la sera, dopo l'appello sono entrata. Entrando nella baracca si doveva passare davanti alla capo. Io ho fatto l'inchino, perché bisognava inchinarsi e rispettarla questa capo. Sono inchinata, non avevo fatto il tempo di inchinarmi, che mi ha dato aveva un randello in mano come una mazza di baseball, e mi ha dato 3 randellate per la schiena, che io non ho avuto il tempo di gridare, hanno gridato le mie compagne che mi hanno sentito. Poi il lavoro a Birkenau cosa consisteva? Come ho detto prima, la sveglia alle 4, alle 6 si partiva al lavoro, ti hanno consegnato a chi il badile, e beh, c'è una cariola, ecco, su questa cariola c'era il badile, il piccone, e poi nel posto che ci hanno accompagnato abbiamo trovato anche il rullo, quello che si batte la terra, la strada, e questo a turno ci toccava, quelle che facevano il fosso, questo fango che si faceva perché l'acqua scolasse, e in questi fossi il fango che si toglieva con il badile si buttava di fare la strada, e poi col rullo passavano sopra, e allora 10 spingevano e 5 tiravano, e lì si doveva tirare per forza, perché il gumi volava a tutta forza sulle schiene di ogni. Poi avevano anche, quando c'era il turno invece dei nazisti, allora loro avevano un altro tipo di frusto, avevano il frustino, c'era in cuoio, poi c'era un manico in cuoio lungo, poi c'era un mucchio di cordoni in cuoio, e loro quando passavano così, senza dire niente, davano giù, non gli andava quella persona, gli davano giù una frustata. Poi consisteva le punizioni. E abbiamo subito noi delle punizioni che non avevano niente a che fare che siano state comandate dai nazisti, erano le capo stesse che ci facevano delle punizioni che loro proprio non c'entravano niente. queste donne ci facevano magari, perché Birkenau, essendo una palude, c'era il fango. E quei zoccoli famosi che ci ho detto prima, le dalmine, ci hanno durato 3 giorni. Il 4º giorno sono rimasti lassù, e mi è venuto il turno di andare a prendere il caffè di mattina, sono andata via, che erano intere, ma sono ritornata dalle cucine a prendere il caffè e il zoccolo è rimasto là, si è aperto, e poi abbiamo camminato sempre scalze. E lì a Birkenau ci facevano accovacciare con 2 mattoni o un pezzo di pietra, e con le mani alzate su così, oppure nel braccio, e ci facevano rotolare nel fango. Non c'era il posto poi di lavarsi anche, perché a Birkenau non abbiamo mai fatto una doccia, mai, non ci siamo mai lavate in nessun posto. Forse l'acqua era proibita, noi abbiamo bevuto più di qualche volta, essendo il mese di agosto, settembre, lì così, e bevuto anche quell'acqua che era nei fossi, perché non si badava un po' anche a tante sottigliezze, perché la Nerina ha detto che lei non ha mai bevuto, no? Io invece, noi abbiamo, con la mano si prendeva su, e si diceva una preghiera, perché nei miei tempi si diceva bevi il serpente, bevi Dio, che berò anch'io. Si diceva queste parole, si beveva quest'acqua. Questa. Purtroppo qualcuno ci ha chiesto, quando si va così nelle scuole, ci ha chiesto se si pregava. Là. E io ho detto che abbiamo imparato le preghiere più belle che non esistono in nessun vocabolario. In meno di 8 giorni abbiamo imparato le parole più belle che possono esistere su questa terra, tutto al contrario. E queste funzionavano, non lo so perché scattavano, perché se una mia compagna mi toccava, che cosa si diceva? Si diceva, queste preghiere, veniva con stilza, una dietro l'altra venivano. E in tutte le lingue, queste parole si capivano in tutte le lingue, tanto italiano, tedesco, ci c'erano 21 lingue, no? 121 lingue, però quelle lì si capivano in tutte le lingue. Queste erano, c'erano delle donne che... Ah, basta. Ah, una volta adesso. Cosa devo dire? Devo dire a Birkenau cos'era? Che a Birkenau, per capire più, ci avevano tolto la parola, e il ricordo di Birkenau è come una nebbia, e una cosa, la nebbia a Birkenau se la toccava con le mani, se la prendevi in mano la sentivi, perché dovete pensare che a Birkenau erano 12 forni crematori, però erano 24 bocche e 22.000 al giorno cremavano. E funzionavano 24 ore al giorno. E a Birkenau, avendo stato 6 mesi, essendo al campo A, si vedeva tutti gli arrivi di quei cari bestiame che arrivavano, di carne umana, e si sentiva le grida, le urla ogni giorno e ogni notte, perché durante il giorno scaricavano della parte dove c'erano le baracche dei cavalli, perché a Birkenau avevano fatto il binario che entrava direttamente fino vicino ai forni crematori, e di notte scaricavano della parte che erano le nostre baracche. E allora durante la notte si sentiva questi pianti, queste urle, queste grida, chiamare mamma, chiamare la sposa, quello che si aveva successo a noi, così succedeva di giorno, di notte, erano tutte le ore che arrivavano questi treni. Poi a Birkenau c'erano più campi, c'era il campo A, campo B, e poi c'era il Canada, la Casa Rossa, chiamata così. Che cos'erano? La Casa Rossa il Canada, in principio serviva come primi esperimenti per le camere a gas, poi hanno fatto i forni e le camere ingrandite, e servivano per deposito, dove venivano depositati tutti i vestiti e gli ori e la selezione. In più c'era il parcheggio, il Canada. Serviva, che c'è ancora un boschetto di betulle, venivano parcheggiati quelli che non riuscivano a portare ai forni crematori, e quelli servivano per quando bombardavano e i treni non arrivavano, allora andavano a prendere quelli e li chiamavano e venivano eliminati questi, quelli che erano lì in attesa, in questo boschetto, seduti lì, aspettavano 2 o 3 giorni. Oppure durante la notte, e succedeva quando non avevano al parcheggio più nessuno, c'erano degli ebrei, purtroppo, che loro sapevano che, delle donne, sapevano che dovevano andare là ai forni. Era il modo che chiamavano, perché dicendo io non dice quasi niente, chiamavano durante la notte, le Jude, le Jude, e loro sapevano, si alzavano, toglievano il vestito, andavano davanti, che era la capo sulla porta della baracca, gliela consegnavano piegate, lei nude, loro nude, queste donne si mettevano in fila e andavano su al campo B dove c'erano i forni. E loro sapevano di andare. Poi un'altra cosa, siccome era tolto la parola, era tolto un po' tutto, completamente femminilità, tu non esistevi e basta, difatti in 6 mesi si riesce a diventare come volevano loro, si camminava lì e si sentiva gli ordini secchi, imperiosi, come si sentiva, e si andava avanti, forse un animale si rivolta, invece ci hanno fatto diventare realmente che non perché forse era la vita stessa che lottava da sola. Forse il tuo cervello non, o che non funzionava più, non lo so quello che ci avevano tolto, anche quello, perché si andava avanti come dei robot, realmente, il robot va col click e loro con le loro urla, e si andava avanti al lavoro e si ascoltava e si guardava sì in giro, perché mettiamo, andando facendo questi lavori di scavo, di fossi, di cose. È capitato che io sono andato tra la fine del campo A al campo B, però c'era, adesso non c'è più lì a Birkenau, c'era più bosco, e abbiamo visto le pire chiamate, le cataste dei morti, delle donne morte, e che le mette, perché non riuscivano i forni a smaltirle, allora quelli che erano morte lì le mettevano, ma le mettevano a regola d'arte una sopra l'altra, ma era, questa catasta era ben fatta anche, e poi davano fuoco, e noi abbiamo detto, oddio, ecco perché dedica a Birkenau quando non fuori stagione. E poi ci sono tante cose io di...
Quanto tempo sei rimasta tu a Birkenau?
6 mesi, dopo 6 mesi, il mese di dicembre sono venuti un gruppo di ingegneri tedeschi a chiedere dei pezzi, gli occorrevano 5.000 pezzi, allora un giorno di mattina ci hanno fatto sfogliare nude 5.000 donne, è stata una selezione, e ci hanno selezionate e ci hanno messo su una scalinata e ci hanno lasciate tutto il giorno lì, era il mese di dicembre, e no, siamo partiti il 2 gennaio, il 31 dicembre, e ci hanno messo in questa scalinata, siamo state tutto il giorno, e mi ricordo che era un termometro enorme in fondo sul muro dell'entrata di Birkenau, grande era, rosso, mi ricordo di questo, che segnava dai 20 gradi in su, poi non si riusciva a vedere, di sotto zero, eravamo già gli ultimi di dicembre, in gennaio lì, e quando siamo scese la sera alle 6, quando ci siamo girate ne abbiamo lasciate molte là, e poi ci hanno dato il vestito, fatto rientrare in baracca, credo che sia stata la minestra più buona e più calda che io abbia mangiato in un anno di campo di sterminio, quella sera lì, e abbiamo detto oddio, siamo ancora vive, che abbiamo sentito il caldo della misca di questo... E poi una cosa, il dottor Mengele quando ogni domenica noi abbiamo calcolato che c'era la domenica, perché erano ogni quei tanti giorni li abbiamo contati, noi ci contava 7 giorni e il settimo si riposava, si diceva, perché ci facevano spogliare e camminare nude. Era il fatto che si doveva passare davanti al dottor Mengele, e quello che è il fatto, era il modo che lui ti toccava. E poi sceglieva lui le donne quelle di toccare. Io purtroppo mi ha non tolto solo la donna, il mio io, il mio essere, ha tolto tutto il modo che toccava. Perché dovete pensare che quando si andava nel suo, chiamiamolo ambulatorio, era enorme, era, e quando ti metteva là, non so, che prende una ragazza, Ina, che non sapeva cosa vuol dire nemmeno ginecologo, quelle cose lì, ti mette là e lui si siede davanti e guarda. Io penso che, porca miseria, a me mi sembra che le donne siano fatte tutte uguali, che più che meno, non so perché, che cosa guardava, prende una ragazzina anche di 15 anni, a vedere la differenza, la grandezza forse di quella di 15, quella di 20. Poi un'altra cosa schifosa anche, e c'era, quando eravamo nude, non sempre, ogni quel tanto tempo, no? Io non lo so cosa gli serviva a lui, la temperatura corporale, e ci facevano piegare nude, e c'erano le donne, quelle addette, e si infilavano di dietro un termometro, non un termometro che si misura la febbre, era molto più grande, ma avevano un modo che te la infilavano, quando avevano finito la fila, toglievano quella che hanno cominciato la prima e mettevano su all'altra, e via così, no? Queste erano le cose schifose, brutte, che è difficile un po' anche far capire alla gente, raccontando anche queste cose. Non è che solo io, eravamo tutta la baracca, tutte le donne che eravamo lì, di tutte le età. E in più una cosa anche a Birkenau, io penso che una ragazzina di Gorizia, si chiamava Gabriella, che un giorno è venuto lì, lui l'ha scelta, e mentre eravamo in fila, non eravamo nude, eravamo vestite, solo è venuto lì, lui guardato in giro, questa no, questa no, ha scelto questa ragazza, era insieme a sua zia, e la zia ha detto no, lei gridava, questa donna, perché ci avevamo scoperto che a Birkenau c'era la casa delle bambole, e si sapeva che sceglievano le ragazzine vergini di 15-16 anni, e le portavano in questa baracca che serviva per i loro piaceri, e ha preso tante di quelle botte quella donna, tante di quelle botte che mai, quel giorno, e l'ha portata via la mattina, è ritornata la sera, e ci siamo tutte andate vicino a chiedergli pianino, perché non si poteva parlare durante la notte, quando si era, cosa ti è successo, cosa ti hanno fatto, cosa... così, e lei tutta vergognosa ha detto, e disse, mi hanno fatto un'iniezione nell'are, così. Puoi immaginare a quei tempi una ragazzina di 15-16 anni lì, e poi è finito così. Soltanto che noi, con i mesi che passavano, si dimagriva, si diventava così, c'erano tre ragazze, una di Firenze si chiamava Wanda, una di Venezia, poi un'altra milanese anche, e loro dicevano... perché si era, non credo ormai, disperate, non si ragiona, non penso alla disperazione, perché chi era disperato andava nel filo spinato, invece noi non eravamo ridotte, che non eravamo nemmeno disperate, eravamo lì e basta. Questo è un po' difficile spiegare come ci senti pensando anche adesso, perché una nullità realmente completa, noi eravamo una nullità anche dentro di noi, perché allora queste che erano molto, avevano non so un 25 più anni, anche 30 credo, che è quella di Venezia, e lei andavano fuori quando erano nude, ragazze cosa vi disperate, guardate siamo ritornate delle ragazzine, dicevano. Soltanto questa Gabriella, abbiamo scoperto che i suoi segni invece, noi erano spariti, i suoi si arrotondavano. Invece, poi è stata scelta anche lei, le 5.000, dopo l'esperimento, ci hanno detto che dobbiamo partire per un altro trasporto, per un altro posto di lavoro, che eravamo a questi ingegneri occorrevano 5.000 pezzi, noi eravamo diventati dei pezzi, non eravamo più né dei numeri e né delle persone, eravamo dei pezzi e basta. E siamo il 2 gennaio, siamo partiti alla volta di Buchenwald. E anche lì abbiamo fatto un po' a piedi, fra i boschi della Polonia, e fin quando abbiamo trovato un binario morto là, che c'erano il carro bestiame, ci hanno fatto salire su questi carri bestiame e siamo partiti verso la Germania, insomma, chiamiamola così, perché mi ricordo dopo 6 giorni abbiamo incontrato una stazione che si chiamava Dresden e noi abbiamo detto: ma allora siamo in Germania, abbiamo cominciato. Finalmente siamo arrivati, dopo un po' siamo arrivati, perché bombardavano, hanno deviato un po' i treni, e siamo arrivati a Buchenwald, veramente siamo arrivati a Weimar, nella stazione di Weimar, nello scalo merci di Weimar, passando col treno abbiamo letto Weimar, e ci hanno fatto scendere a Weimar, al scalo merci, e ci hanno incolonate per 5, lì mi hanno dato un paio di giocoli da infilare finalmente, c'era sopra uno di tela e sotto di legno, ben si intende, ma mi hanno dato i giocoli che erano chiusi, non erano quei giocoli aperti, e mi hanno dato quei più piccoli e mi hanno fatto infilare col tedesco vicino lì in agista, di che dovevo infilare questo giocolo. Difatti ho messo dentro i piedi. Se io non avessi avuto due mie compagne che mi hanno trascinata su, perché andando a Buchenwald c'era una salita, e poi adesso c'è la strada asfaltata, ma in quella volta non c'era strada asfaltata. Quelle che non riuscivano a fare la salita, c'era il fosso, un colpo di pistola e finito, ecco. E così non lo so in quante siamo arrivate lassù a Buchenwald. Io so soltanto di essere entrata una volta sola per il cancello normale di Buchenwald e di aver trovato un albero, di averlo abbracciato, che è ancora là secco. Nel mezzo ho detto: oddio, quando sono ritornata dopo un 10-12 anni dopo, ho detto: ho trovato il mio albero. Che tuo albero? Dicevano la gente che era insieme a me. E ci hanno portato in fondo a Buchenwald. E lì l'indomani siamo andati alla sveglia, sempre la solita, sempre i soliti comandi capo, sempre le solite stubove, bloccove e tutte. E dopo sempre le solite lì, sempre la sveglia alle 4, tutte queste. Dopo 2 giorni ci hanno detto che siamo pronte per andare a un altro lavoro e siamo uscite, fatte la scelta, ci siamo trovate, perché sulla scalinata a Birkenau, quando siamo scese non eravamo più in 5.000, però alla partenza ci siamo trovate sempre in 5.000, però a Buchenwald non lo so in quante siamo arrivate, sono morte un po' camminando, un po' sulla salita di Buchenwald. Ci hanno alzate, hanno fatto i comandi, unite tante persone, scelte, e poi ci hanno portate, fatte scendere in un sentiero da Buchenwald giù a basso, e ci hanno fatto salire su un camion e ci hanno portate, non so quanta strada è, quanti chilometri è distante, so che mi ricordo di essere arrivata in questo posto che c'era una gran scalinata che si scendeva, e poi c'era la galleria, e un ricordo che non dimenticherò mai, perché dicono delle volte tanti che erano nella galleria di Dora dove facevano la V2, dicono qualcuno che non hanno visto le donne, però ci sono dei signori invece che ci vedevano ogni giorno entrare. Io mi ricordo a Dora, nell'entrata della nostra galleria davanti c'era una grande bomba enorme, che per noi ci sembrava enorme, che era, mi ricordo, che era grande, immensa, sì, che era nera e con una fascia rossa sotto, quello a metà, cosa, non so che segnale. Ci hanno fatto entrare in questa galleria e noi donne eravamo addette alle cariche. Si lavorava negli esplosivi, nel tritolo, balistite, tutte queste cose. C'erano come una specie di mulino e veniva macinata e mischiata queste miscele di esplosivi. E c'era una qualità che bruciava anche le mani. Eravamo diventate tutte gialle e ci facevano delle iniezioni ai seni. Si era lì nude completamente e loro passavano, avevano talmente ormai la praticità, passavano zun 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 così di corsa in queste iniezioni. Non lo so che cosa consisteva, per il fatto che eravamo diventate gialle forse. E non era cambiato qualcosa per noi, che a Buchenwald abbiamo ricominciato a riprendere la vita, a cercare di sopravvivere. Lì si capiva che si doveva lottare per sopravvivere, in più perché la domenica gli ingegneri non lavoravano, allora abbiamo riscoperto la domenica, si rimaneva in baracca e si poteva parlare. Quante cose siamo raccontate, quante ricette abbiamo scritto solo col cervello, eh? Io quando vado a casa faccio così, quando vado a casa, non quando vado io. Allora eravamo tutte le nazioni, un po' di tutte, e di tutte le regioni anche del nord, Milano, Torino, lì, ognuno avevamo le nostre ricette. E lì ci scambiamo, solo idealmente, mentre solo si parlava di questo. Forse questo ci ha aiutato molto anche al ritorno. E in più ci ha aiutato molto a schivare tutte le punizioni possibili, si cercava sempre di schivare ogni cosa. Una cosa che a Buchenwald, ritorniamo un po', quando siamo andati a Chemnitz, quando hanno bombardato Chemnitz, e abbiamo lavorato 2 mesi lì, che facevano pezzi di aerei, e prima di arrivare a Buchenwald, è stato il bombardamento, allora ci hanno riportato un po' in blocco e noi un po' hanno scelte un po', siamo andati a sbucciare patate, a pelare, non sbucciare, a pelare, perché la buccia si poteva mangiarla, invece pelarle era solo grattarle. Orca miseria, eravamo lì che si parlava fra noi così, ci siamo girati, abbiamo visto in una vetrina in vetro là dei filoni di pane, ma non il nostro, un'altra qualità di pane. E come faremo? Lì si parlava di questo pane che era là, ci sembrava già di mangiarlo, di averlo assaggiato. E allora rientra lì, abbiamo avuto la fortuna grande che c'era uno di Milano che si chiamava Marcello, un bellissimo ragazzo, non lo so di cognome, come si mi ricordo solo il nome, so che era un bel ragazzo, era un militare italiano. Allora c'era quella di Firenze sempre, la Wanda, disse: senti, non potresti, che c'era solo una tedesca con noi che di guardia. Allora ho capito quello che volete voi, disse lui, e se l'ha fatto in modo che se l'ha portata via, si vede che sapeva il tedesco. Quando lei è ritornata era talmente svampita, talmente sognante, ha detto: porca miseria, ha detto Wanda, gli ha fatto un lavoro formidabile il nostro italiano, è stato bravissimo, è stato. E noi abbiamo preso il pane, l'abbiamo nascosto sotto un braccio. Quella sera quando siamo entrate in blocco si doveva alzare le braccia, abbiamo alzato uno solo, non lo so com'è stato che ci siamo passate. Abbiamo mangiato tutta la notte, ognuno un pezzo per ciascuno, si sono buttate su di noi quando hanno visto questi filoni di pane lì, e l'indomani sono venuti l'indomani a cercare il pane, ma in una notte venire a cercare il pane l'indomani mattina, sì, abbiamo preso, abbiamo goduto noi quella notte, mamma mia, e non abbiamo fatto la spia, perché dicevano: se dite, guardate che avete mangiato quel pane, che mangia il pane, serve era per i tedeschi, era per i nazisti, insomma, per i comandanti, ti hanno detto, e nessuno ha parlato, perché ognuno ha avuto il suo pezzo, loro sapevano quelli che eravamo, loro dovevano un po', come dire, punire tutte assieme, no? E lì è stata punita, è venuta a cercare, hanno rovesciato i letti, tutto così, e non hanno trovato, non immaginare, nemmeno le briciole, no più. E poi l'indomani mattina hanno cercato questo pane, non l'hanno trovato, ci hanno detto se raccontiamo che non ci verrà fatto niente perché dobbiamo avvertire perché ci verrà la disenteria con l'aver mangiato questo pane. Invece è successo che quelle che avevano la disenteria sono guarite col aver mangiato questo pane. È successo che è venuta punita questa tedesca, cosa strana, ma non lo so cosa è scattato a noi, finalmente ci abbiamo goduto se è anche stata punita questa tedesca. No, realmente abbiamo. Poi un'altra cosa, a Buchenwald abbiamo fatto un cantato, per noi ci è sembrato festa, non abbiamo capito cosa si andava incontro. In fila ci hanno fatto scendere da Buchenwald, ci hanno portate nell'ospedale a Weimar a fare i raggi, e mentre si passava, abbiamo attraversato il centro di Weimar e la gente ci sputava, insomma, vedere queste donne sporche, cenciose, rasate, perché la solita ci hanno fatto uguale a Buchenwald, come che ci hanno fatto ad Auschwitz, uguale, c'erano sempre i soliti dottori, altri dottori, altri nomi, però sempre i soliti visite schifose, sempre le solite cose. E noi quel giorno che siamo andati a fare i raggi abbiamo cantato per la strada, nel ritorno, il fatto che non abbiamo lavorato. Questo è il fatto, è stato bellissimo per noi, anche ritornando, per forza che i tedeschi uscivano, quelli della città di Varna, a guardare chi era che cantava, come si faceva a cantare, andare, e non ci si rendeva conto che facendo i raggi si poteva, non abbiamo mai pensato di essere ammalati assolutamente, questo non nemmeno l'idea lontanamente di ammalarsi, nemmeno quando eravamo tutte gialle, non si pensava che si fosse ammalati, ci sembrava che era normale essere così, questo è il fatto. Un giorno, giusto per ritornare, quando ero a Revier, quando sono stata dimessa da Revier, passando per uscire, sono passata davanti a un bagno, oh Dio, c'era un bagno, e ho guardato così, mentre passavo ho visto una persona nello specchio. Quando sono rientrata in baracca ho detto, Dio ragazza, che brutta donna che ho visto una ragazza talmente brutta. E una signora di Udinelli, ti sei mai guardato allo specchio, dove lo hai per guardarti? Ero io quella che ho detto che era brutta, perché dopo, ritornando a Birkenau, dopo 3 mesi, tanto quella che aveva 60 anni, quella che aveva 20, eravamo tutte uguali. Una cosa a Birkenau, ritornando indietro a Birkenau, quando veniva gridata, oggi selezione, le donne, quelle che avevano una certa età, o per la paura anche, i capelli diventavano bianchi prima del tempo, prendevano del fango, si davano su nella testa, quando si passava nude davanti, sì, nel viso anche, quando si passava davanti al tavolo dei dottori, e si riusciva molte a passare senza venire scartate, perché purtroppo chi scartava si sapeva dove si andava direttamente, ormai non era un mistero per noi. Poi un'altra cosa a Birkenau che non ho detto prima, che mi è rimasta molto nella memoria, c'era una ragazzina a dormire sopra di me, che avrà avuto 15-16 anni, era di Firenze, non lo so come si chiama, so quel soltanto, e si chiedeva, anche quell'altra signora, Wanda, che era di Firenze, non la conosceva, però sapeva che era di Firenze, ha detto lei che era di Firenze, e cantava, aveva composto una piccola canzone su un Dorme Auschwitz, e la cantava sull'aria di Dorme Firenze, la cantava, e diceva Dorme Auschwitz, sotto un cielo di cenere dorme Auschwitz, non si vedono si vedono tante fiammelle, sono le anime dei bambini che escono per i camini, dorme Auschwitz, non si vedono le stelle, soltanto cenere. Poi sono altre parole, ma non mi ricordo, la prima strofa mi è rimasta un po' in testa, anche la canzone di mamma, che la Vittoria, la Gargianti, la sa tutta lei. Se la ricorda tutta, io mi ricordo un pezzo, mamma, soltanto che ci fate, perché dicevano quando si ritornava dal lavoro, poi c'era loro. ritornando sempre a Birkenau, si fa dei salti, avendo stato in due posti, ero collego un po' di qua, un po' di là, anche, no? Sei mesi di una parte, sei dell'altra, e le cose si sono un po' mischiate anche, no? Perché ad Auschwitz c'era l'orchestra delle donne, c'è il spiazzo ancora dove suonava, dove tenevano i concerti, e questa orchestra ci accompagnava sempre nel lavoro, nel rientro e quando si usciva, uguale, sempre. In più, se venivano in piccagione, era accompagnata dell'orchestra, sempre, che suonava. C'erano donne che suonavano, c'era una baracca dove andavano a fare le prove anche, per loro, e difatti stavano un pochettino meglio, almeno non andavano al lavoro, non erano nel freddo, e non avevano il vestito zebrato. Quelle che venivano scelte del gruppo chiedevano se sapevano suonare e andavano in questa baracca a fare le prove, loro gli davano gli strumenti e suonavano, sempre, anche per loro, dopo anche per i nazisti, per i cosi, perché dovete per sapere che la capo non dormiva mai nella nostra baracca, c'era la stubova, la bloccova non dormiva mai, c'era la stubova, la capò, andavano a fare la bella vita, c'erano in due di guardia, che erano di una cattiveria incredibile, realmente.
E questa ragazzina qui di Firenze?
No, è rimasta ad Auschwitz, è rimasta ad Auschwitz. Allora, ritornando a Buchenwald, mentre un giorno che eravamo in galleria, che si stava lavorando, perché la galleria era lunga, non so quanti chilometri, mi avevano detto quanti gli uomini adesso, ma c'erano tante deviazioni, che c'erano dei reparti di laboratori, c'erano in queste gallerie, e un giorno lì nel nostro laboratorio dove eravamo noi gli è preso male a questa ragazzina di Gorizia, questa Gabriella, e l'anno che ho detto che si arrotondava i seni così, no? E era arrotondata anche lei, no? Era. E l'hanno portata via, gli è venuta un'emorragia, l'hanno portata via, e dopo 4 giorni ritornata, e gli avevano, la ragazzina ha detto, mi hanno operata. Hanno detto, è venuto dopo che ha avuto la forza di ritornare, però abbiamo scoperto che gli avevano fatto la totale, che questo l'esperimentazione della fecondazione artificiale, credo che che l'abbiano messa insieme il dottor Mengele e tutta la sua equipe. Non era perfetta come che adesso, ben si intende, però credo che sia partita di lì. Realmente gli esperimenti siano stati fatti a Birkenau.
Eleonora chi era?
Eleonora era una ragazza, una sposina di Cormus, in provincia di Gorizia, che adesso vive a Belgrado, vive. E lei era, quando è salita sul nostro trasporto, era incinta, e a Birkenau ha partorito durante una notte, e dopo 3 mesi che eravamo lì, e lì è stata coperta un po' le grida, le urla, così, questo bimbetto che era nato lì, e si vede che l'indomani mattina la cosa, o la capò o la bloccova, questo è stato avvertito, so che è arrivato il dottor Mengele e ha dato l'ordine di non allattarlo, ma io non lo so dove il latte sarà stato 3 mesi che eravamo già lì, così. E noi abbiamo detto, se non hai il latte tu, noi ti metteremo un po' di pane bagnato, così si pensava. Sì, avevano già tolto un po' anche le cose proprio essenziali, come fa a vivere un bambino col pane bagnato in quell'acqua marrone che era così? Beh, dopo 4 giorni credo che quel bimbino pigolasse, un pulcino che pigolasse molto più forte. Mi ricordo qui una cosa, che si dormiva in 8, come ho detto prima, si cercava di lasciare il posto a lei col bambino sopra sulla pancia, l'avevano avvolto in una specie di coperta color nocciola, era che l'avevano, non lo so dove è stata trovata questo pezzo di coperta, e l'aveva avvolto lì questo bambino. E durante la notte, sul 4º giorno, andando al 5º, è arrivata una dottoressa polacca, e che per forza doveva lavorare là, no? E è venuta lì e ha detto per il nome, finalmente, perché i nomi dovevamo dimenticarli, anche i nomi, e difatti eravamo ridotti a chiamarci per numero, eravamo realmente, ho 53 o 52, secondo il numero, no, no i primi due, 88.000, si chiamava i due ultimi, ci si capiva. E lì è stata chiamata Eleonora, bisogna sopprimere il bambino, e lì ci siamo un po' rivolte tutte, anche quelle che, queste nobili che dormivano sotto di noi, realmente ci sono saltate su lì un po', parlando austriaco, tedesco, così dicevano, questo, far morire un bambino, e non si era entrati ancora quanti bambini erano stati mandati via. E lei ha detto queste cose lo faccio, ha detto, per salvare la madre, perché domani mattina verrà il dottor Mengele e porterà via la madre e il bambino. E difatti allora ha preso lei ha messo una mano sopra, un minuto dopo il bambino non piangeva più, lo ha preso, lo ha portato nel stanzino dove si metteva le donne che morivano di notte. C'era un stanzino in fondo alla baracca apposta che si metteva le morte. Quel giorno abbiamo avuto una fortuna che il carretto della morte è arrivato molto prima e il bambino è stato caricato. Lui e il dottor Mengele e le sue equip è arrivato dopo l'appello. Sindo arrivato dopo l'appello, il dottore ha detto che il bambino era morto e lo hanno portato nel mucchio dei morti. Sapete che è andato a cercarle in quelle due o tre che erano morte dopo morto il bambino, è andato a vedere se c'era lì. E questa Eleonora ha avuto la forza, è ritornata un po' il figlio, forse se lo sarà ricordato dopo, quando è ritornata forse, se l'ha ricordata. Non l'ho incontrata più perché essendo sposata con un sloveno, insomma, no? È andata a vivere là e non ci siamo più incontrate. Sì, non lo so se è viva, se è ancora. So che era andata là, sposa a Belgrado, era andata. E dopo non lo so.
Elvia, la liberazione, dove eri tu alla liberazione?
Alla liberazione, ecco, questi dicono cos'è che hanno gridato di gioia, dicono qualcuno così, anche i film che vedono, si vede così. Io non posso dire, non ho avuto il tempo di godermela, di dire perché. Perché quel giorno, il 7 maggio, ci hanno portato, che era già finita, ci hanno portato in galleria. Ma questo in galleria eravamo tutti, uomini, tutti. Questo perché la loro idea era di far saltare la galleria, questo era fatto. Se non che entra e si vede che il fronte è avanzato molto prima della preparazione di fare queste cose. E mi ricordo che è entrato un altro gruppo di uomini, ecco lì abbiamo avuto molto aiuto dai militari italiani noi, perché gli sbagli che si faceva durante la notte, che era terribile, era il sbaglio del sacchetto delle cose che si preparava per mettere in queste bombe, e gli sbagli che si faceva si portava nelle latrine e loro pensavano a svuotarle. E poi delle cose che si faceva per loro, era tutto sabotaggio, mentre eri all'appello, ti scappava la pipì perché c'erano gli orari, c'era la mattina e basta di andare ai bagni. E lì si faceva la pipì magari lì perché non si avevano né mutande né niente, era sabotaggio, prendevi tante di quelle botte, prendevi dalle 12 alle 25 frustate anche, secondo le cose, no? In più chi le prendeva? Io non le ho prese. Queste io ho preso solo le tre legnate della capo, però chi le prendeva doveva anche contarle. Queste c'era un seggiolino e le piegavano lì e li davano giù lì, no? Poi ci sono le russe, mettiamo quelle due che sono cercato di fuggire a Buchenwald. Perché noi avevamo un momento quando si scendeva dal camion sulla strada che ci montavano, c'era un ponte che si doveva attraversare. Io non so se c'era un fiume, se c'era, perché durante la notte, il giorno, non si aveva tempo di guardare. C'era un momento che si mischiava con le persone civili, e queste russe devono aver fatto amicizie con delle russe lavoratrici che erano prese dalla Russia e portate a lavorare. Hanno tentato la fuga, dopo tre giorni le hanno riprese e le hanno portate in blocco. Quando siamo ritornate dal lavoro le abbiamo trovate lì, e distese per terra, che le avevano bastonate, si può all'infinito. E quando noi in fila, che eravamo lì in piedi, il comandante ha camminato sopra, non so se non so il comandante di Buchenwald come si chiamasse, e ha camminato sopra su quei stivali, sopra di queste due ragazze, e poi erano due sorelle, e poi le hanno prese. Dentro nella baracca c'era un bunker, una botola in cemento armato con un porticina e poi un buco rotondo. Le hanno prese e le hanno messe lì dentro, e l'ordine noi di non andare a guardare né niente. Invece è una cosa strana, che fra tutte le qualità, nazionalità che eravamo, noi italiane si aveva legato con le russe. Non lo so quello che c'era fra questo legame fra noi, perché dovete pensare, mettiamo, io sono di Udine, quelle di Gorizia non siamo, siamo 25 chilometri di distanza, ma subito dopo era anche che parlavano slovene e loro si spacciavano per slovene, non si sentivano più italiane. E non si riusciva ad andare d'accordo. È una cosa, pensandoci anche adesso, si chiede il perché di questa cosa che abbiamo legato con queste russe. Allora noi a turno si montava di guardia in modo che le capo o le comandanti non ci vedesse, noi si toglieva un pezzettino del nostro pane, si bagnava nell'acqua e si buttava dentro per questo buchetto. Dopo sei giorni hanno aperto il bucaporta lì e hanno tirato fuori una viva, e io dopo 50 anni l'ho rincontrata questa russa, e l'ho incontrata a Mosca, l'ho incontrata, che lei mi ha riconosciuta a me, io no, non l'ho riconosciuta, perché poi abbiamo seguito tutta la trafila insieme fino alla liberazione, per ritornare a raccontare il giorno della liberazione. Per noi no, è venuto dentro questo con un'ape che si guidava allora in quella volta in piedi e gridando i russi alle porte, i russi alle porte. Stava, perché c'era il corridoio della galleria enorme, e noi abbiamo smesso di non eravamo nemmeno messi a lavoro, si diceva non c'è nessuno, qui non c'è nessuno, che non hanno acceso i motori del mulino, delle cose che si faceva. E piano piano, sentendo questo, siamo uscite. Ci siamo trovati in un gran spiaccio e c'erano, allora quando si era in baracca si diceva sempre che quando andrò a casa mi toccherà cominciare a mangiare col cucchiaino, non si potrà mangiare tanto perché il nostro stomaco si è ristretto. Questi erano i discorsi quando eravamo su in baracca, ma al momento che eravamo fuori, che abbiamo visto delle case dei comandanti, cosa si è fatto? All'assalto alle case, a cercare da mangiare, non ci è ragionato più. E lì tutti i sacchi si apriva e si assaggiava com'era. Fin quando abbiamo trovato un sacco, questo l'ho trovato io, sono stato molto bravo. Io ho aperto, era di carta, questo sacco, ho arrivato a straparlo e ho assaggiato questa polvere, era color un verdolino, era così. Ho detto, ho assaggiato, mamma mia, sapeva di fagiolo. E sono fagioli macinati, tutte queste ragazze, che non ci siamo contate mai dopo. E siamo buttate sopra, lì abbiamo acceso dei fuochi gamelle che avevamo, lì ognuno faceva la crema, lì, che buona, mamma mia, che buona. Quando abbiamo finito, che abbiamo mangiato tutto, abbiamo scoperto che era colla. E adesso cosa facciamo? Tanto, ci ha fatto bene, ci sentevamo sazie, ci ha fatto bene, se anche era colla, noi abbiamo pensato ci ha fatto bene. E adesso di che parte si va? Dove si va adesso? Dove siamo? Perché non si sapeva dove si era. Non si vedeva dove si andava. Abbiamo cominciato a ragionarci sopra, abbiamo detto, la strada sarà sempre in alto, mai sotto, perché qui è la collina. Abbiamo detto, le strade sono sopra, non possono essere qui dove ho fatto le gallerie. E se venivo coi camion o con le macchine, abbiamo attraversato questo bosco. E difatti fuori di questo bosco, sempre in salita, abbiamo trovato la strada. E non ci si rendeva conto che le catiusse sparavano sopra le nostre teste, no, non si sentiva, di andare, finito. E quando siamo arrivati in questa strada abbiamo trovato dei furgoncini rovesciati nei fossi, via, a cercare anche quello che c'è lì, e lì abbiamo trovato dei maiali già puliti, già tagliati, no? Abbiamo trovato di questi maiali, già dei pezzi di lardo, così, no? E allora, io non lo so se avete visto i leoni nei deserti quando prendono la preda, così è stato noi. Tutti assieme, tutto un mucchio, tutte lì, eravamo di tutte le razze, tutte lì, tutte, eravamo tutte sorelle, tutte coi denti si strappava lì. E questo purtroppo ci ha salvato, questo lardo ci ha salvato. Poi abbiamo detto di che parte andiamo, ma le russe hanno detto e le polacche, noi andiamo verso dove sparano, che là ci sono i russi. E noi andiamo giù di qua, dove andiamo di questa parte? Ma si andrà in Italia, noi italiani, si andrà in Italia, no? Anche le altre, le greche, le cose, le altre nazioni, insomma, hanno detto andiamo di questa parte, anche le ungheresi, e si andrà in Ungheria, difatti loro indovinavano, giusto? Ma noi italiani si va in Italia di qua, andiamo di qua, loro vanno dalla parte dei russi, no? E la Russia è la via, si diceva, no? E viene di quella parte, finito. E siamo incamminate e siamo arrivati in una cittadina chiamata Erfurt. E lì ci hanno visto arrivare queste donne in quelle condizioni che eravamo, si camminava ormai, che si trassinava, così i piedi si trassinava, non si camminava normalmente. E loro ci hanno detto che stanno arrivando i russi, ci hanno fatto capire, e che ci uccideranno tutte. E allora noi ci siamo riunite, quelle che siamo rimaste lì, se anche non si capiva, anche quel piccolo gruppo di italiane, abbiamo detto andiamo là dove mettono il fieno a asciugare, andiamo a dormire in un fienile, e vediamo domani, perché erano già venute le 7 la sera ormai erano. E quando siamo avviate nei campi, finalmente vediamo arrivare due carri armati con la stella rossa lì, che era l'armata rossa. Allora sono scesi, mi ricordo che c'era un capitano e un colonnello. Il capitano russo lì parlava l'italiano. Prima ci hanno chiesto nella sua lingua di che nazione siamo, chi siamo, così. Allora noi abbiamo detto il nostro gruppetto di poche italiane che eravamo, abbiamo detto siamo italiani. Allora è sceso questo capitano, parlava l'italiano e ha detto di ritornare a Erfurt, che là c'è la truppa che ci daranno da mangiare, da lavare, da vestire, così. E difatti siamo ritornate indietro e lì ci hanno separate ognuno, le italiane di una parte, le greche, le cecoslovacche, le hanno messo in tante case sequestrate che hanno loro, ci hanno messo lì. E non saprei nemmeno oggi come oggi dire cos'è stata la liberazione per me, non è che abbiamo alzato le braccia, niente, perché abbiamo dovuto lottare ancora, perché poi si viveva sempre che quei 4-5 giorni siamo rimaste lì perché? Perché ogni giorno di mattina presto eravamo talmente ormai di alzarsi a quell'ora, si era sempre in strada e ogni gruppo che passava si chiedeva sei italiano, o alle donne o uomini, fin quando un giorno erano già 5 giorni che eravamo lì, è arrivato un gruppo, ci hanno detto che sono italiani, mamma, ecco, forse lì abbiamo conosciuto un po', non nel senso di essere liberati, no, di aver trovato delle persone che erano uguali a noi, italiane, insomma, no? Non per razza o per cosa, perché hanno detto che sono italiani, forse questo nome ci ha dato gioia. Allora hanno detto, ma unitevi, dove andate? Andiamo in Italia, abbiamo detto noi che si va in Italia di questa parte, e unitevi a noi che andiamo. Erano un gruppo di ragazzi, c'era il corridore Monti anche, c'era, e ha detto ci unite a noi che andiamo verso l'Italia, e invece viene lì vicino, che ha visto un po' un mucchio di gente un po' raggrumata lì, che c'erano altre anche prigioniere che chiedevano, così, e è venuto un colonnello russo, ha detto voi lasciate le biciclette qui, vi diamo un carro e un cavallo e tutti i viveri, e andate sempre dritti per questa strada fin quando arrivate a Praga, dovete arrivare a Praga, ci ha detto. E difatti ci siamo incamminati, abbiamo dormito all'albergo delle stelle, abbiamo camminato per altri 5-6 giorni, abbiamo camminato, e lì io mi ricordo di essere arrivata entrando dalla Germania, entrando a Praga, e mi ricordo di essere arrivata sul ponte di San Zeneslau e poi di essere caduta lì, e poi non mi ricordo per 2-3 mesi, io persi completamente, cancellati completamente.
Però lì sul ponte, a Praga, cos'è successo?
È successo che di lì, mentre io ero caduta e perso i sensi, passava il console italiano, sua moglie, e una contessa cecoslovacca che faceva la Croce Rossina, che andavano in cerca di queste persone, o che, con i vestiti zebrati, che sapevano di dove venivano, se vedevano due o tre. E lei è scesa dalla macchina e Mattia ha detto che c'è una ragazzina qui per terra, perché quelle condizioni che va, ma vive ancora, questo non è morta. Mi hanno caricato in macchina, mi hanno portata alla casa d'Italia. Dopo due mesi, tre che ero lì, e mi ricordo che di essere svegliata, e quando ho guardato ho visto un viso talmente bello, talmente sorridente, che è una cosa, è come una visione, ho detto, oddio, sarò in paradiso, sono gli angeli, questo è un angelo, ho detto io. E ho visto che mi hanno raccontato che ho avuto il tifo, che ho avuto la malaria, e poi mi è ritornata la malaria, e che pesavo 25 kg, e che mi hanno pesato in un lenzuolo, mi hanno legata lì, messo nel lenzuolo, che ridevano tutti quando mi hanno pesata, e lei non mi ha abbandonato né giorno né notte, mai, mai, mai. Che allora il ghiaccio dove? Che si vede che la febbre l'avevo talmente alta, e lei bagnava le lenzuola e mi avvolgeva dentro nell'acqua fredda, perché ghiaccio dove? E avendo il figlio dottore, forse, e in più mi ha curato la pelle della schegna, perché con gli esperimenti che mi ha fatto il dottor Mengel, la mia pelle era come un cartoccio di carta, quella carta di una volta, i pidocchi difatti non stavano vicino a me assolutamente, perché se ti trovavano un pidocchio c'era anche la punizione. Questi tanti parlano che erano mangiati dai pidocchi, delle cimici, non solo io, il nostro gruppo non aveva queste bestie. Realmente non le abbiamo mai avute, realmente, anzi c'era una punizione, c'era.
E dopo questi tre mesi di Praga cos'è successo?
Successo, è arrivato un gruppo di italiani, un altro gruppo, e hanno detto dove andate, andiamo in Italia, e coi camion andremo in Italia, no, c'è un treno che parte dalla stazione di Praga che va verso l'Italia. E invece siamo partiti coi camion, abbiamo attraversato un ponte di barche che avevano fatto i russi, perché i ponti erano distrutti, e ci hanno bloccati a Bratislava. Ci siamo trovati in una caserma militare, che eravamo in 17.000 persone italiane, tra donne, bambini e militari ufficiali, erano tutti ufficiali italiani. Che erano i prigionieri del 43, loro erano prigionieri là, e quelle donne e quei bambini non erano prigionieri, loro erano delle persone che erano andati emigranti in Germania, e ci sono trovati nel giro di tutte queste cose. Lì siamo stati altri tre mesi, fino al mese di ottobre, e lì i russi, bisogna dire, io devo dire solo bene di loro, ci hanno dato i generi alimentari che si doveva fare da mangiare da soli, sbrigarsi da soli. C'era l'ordine, però si viveva come in caserma, uguale. Non era il permesso di uscire, perché si poteva fare dei brutti incontri, perché si ubriacavano come tutti, come gli americani, come gli inglesi e tutti, no? Anche i russi uguale agli altri, e allora potevano succedere, cercare di evitare queste cose e così. Siamo stati fino il 30 ottobre. Un giorno è arrivato, mentre eravamo lì, è arrivato il generale da Vienna, russo, e è entrato lì, noi ci hanno fatto schierare gli ufficiali, i nostri italiani bravissimi, ci hanno fatto schierare, lui ha camminato in mezzo, è andato fino in fondo, si è girato, gli italiani fascisti, me le ricorderò sempre per il modo che lui ha detto. Questa volta gli ha detto: vi abbiamo perdonato, se per caso ritornate in guerra un'altra volta, ha detto, no, non vivrete nessuno, ma in un modo che l'ha detto realmente. E poi un'altra cosa, io non posso mantenervi più, perché, ha detto, non siete soltanto voi, non siete solo voi 17.000, ne ho altri migliaia da dargli da mangiare, da vivere, così. e ha detto: se entra tre giorni l'Italia o qualcuno che non viene a cercare, impossibile che in Italia non ci sia nessuno che non sappia che mancano 17.000 persone, non è una, ha detto. Mi ricordo realmente, era proprio anche un po' incavolato realmente questo generale. E ha detto, se no, ha detto, mi dispiace, se entro i tre giorni non vengono nessuno a chiedervi, vi manderemo, sono costretto a mandarvi via Odessa. Realmente lì gli ufficiali militari, che erano tanti anni ormai che erano via, hanno detto, ci mandano in Russia. Cominciato, se andiamo via Odessa andiamo in Russia, e non ritorniamo più. E lì, e invece, sul quarta giornata, la mattina presto, abbiamo visto dei camion inglesi arrivare, ma su quel camion chi era? C'erano gli inglesi, ma chi c'era a cercarci? C'erano i frati di Padova, c'erano, in ogni camion c'era un frate, erano loro che, i frati di Padova che cercavano le persone, i deportati in giro, così, e si vede che, non lo so come abbiano scoperto, o i russi hanno fatto sapere agli inglesi, così, trasmesso così. E siamo, l'indomani siamo partiti finalmente con questi, ci hanno caricati nei camion abbastanza, eravamo un po' strettini, ma il fatto di andare a casa invece ci hanno fermati a Vienna Neustar, ci hanno fermati, e io l'impatto l'ho avuto brutto con gli inglesi, realmente per me, non per me, per tutti un po', oddio abbiamo detto siamo ritornati indietro, perché? Ci hanno accolto in questo campo di smistamento a Vienna Neustar, che fosse a 40 chilometri prima, venendo sempre dalla Cecoslovacchia, prima di Vienna, e ci hanno accolti come degli appestati, ci hanno disinfettati con del flit, con delle cose che bruciavano realmente, e ci siamo stati 2 giorni lì e poi siamo partiti finalmente, ci hanno messi su una trodotta, e ci siamo partiti finalmente verso l'Italia. Mi ricordo che quando abbiamo attraversato il Brennero, la gente, gli ufficiali più di tutti, si sono scesi e hanno baciato il suolo italiano, hanno baciato. Siamo arrivati a Pescantina e lì c'erano i frati di Padova a aspettarci, che c'era un campo con delle tende, così lì ci hanno dato i viveri, e l'indomani ho dormito lì, l'indomani ci hanno chiamato e hanno detto guarda c'è un treno che parte alla volta di Udine, non so quando arriverete a Udine, io so di essere partita sola perché avevo dopo 15 mesi che ero via, ci hanno arrestato assieme una mia compagna del mio paese e siamo andate a Auschwitz insieme e poi ci siamo perse a Auschwitz, poi non l'ho vista più, l'ho incontrata a Pescantina dopo 15 mesi ci siamo, e ha detto Elvia vai a casa, andiamo a Udine, disse lei andiamo a casa dalla mamma, così ci siamo un po' come aspetta, ha detto, perché lei era ritornato con un altro gruppo di italiani, che vado a salutare quegli amici che mi hanno aiutata, perché lei è stata liberata a Belze, e vado a salutare, il treno è partito e io sono andata, e la fretta di andare a casa non l'ho aspettata, e l'impatto che ci hanno accolto a Udine, tanto bene che, mamma mia, l'impatto, il ritorno in Italia, in patria, mamma mia, nel tuo paese, favoloso, da piangere anche oggi come oggi, dopo 55 anni, è da piangere anche adesso. Intanto hanno detto che avevamo avuto un figlio coi tedeschi e lo abbiamo lasciato a Udine nell'orfanotrofio. Non sapevano nessuno che noi siamo ritornate. Dove eravamo? Se eravamo vive e morte, però avevamo fatto un figlio. In più, quando siamo arrivate, le donne cosa ci hanno chiesto? Vi hanno violentate. Non come eravamo. Già pesavo un 35 kg, per la mia altezza ero ancora magra, non hanno detto, i capelli erano appena così, ricresciuti in 3 mesi, 4, lì che eravamo della liberazione, e no, queste cose. E poi avevamo bisogno di... Avevamo bisogno di cure, ancora, di tante cose, no. Niente, non si è fatto avanti niente, nessuno ci ha chiesto. È stato un professore, che era amico del mio ragazzo che avevo, che mi ha curato, mi ha fatto delle iniezioni, delle lombare, delle cose, per togliermi delle infezioni, delle cose così, avrà provato anche lui, non lo so, so che mi ha fatto delle iniezioni lombare per la, contro la tubercolosi, queste cose, perché quelli che sono ritornati prima di me erano tutti i miei senatori, erano questi, questo è il mio ritorno.
Quando sei ritornata?
Il 30 ottobre del 45.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.